Bene, ben ritrovati, sempre in diretta con Marco Lorusso dalla pancia di Future Decoded, questo super evento, questa due giorni ipertecnologica insieme a Microsoft, un evento nell'evento, questa diretta all digital. Con me, insomma, vi stiamo accompagnando nella conoscenza di un sacco di super esperti di mercato. Abbiamo parlato con Stefano Mainetti, con Matteo Flora, che è un hacker. Adesso inauguriamo una nuova sessione, un nuovo capitolo di questa diretta, di questa super giornata, dedicata, insomma, proprio forse la sessione più rivolta verso il futuro, che è più, come dire, complementare rispetto al DNA di questo evento, no? Parliamo di come si progettano i computer, di come si costruiscono, insomma, i nuovi device, di come cambiano le interfacce di accesso da parte delle imprese e degli utenti verso questo tipo di device con l'evoluzione tecnologica e digitale. E sono particolarmente contento, insomma, lo diciamo anche prima della diretta, che, insomma, Massimo Temporelli, che è fondatore di The Fab Lab, abbia accettato il nostro invito. Insomma, Massimo Temporelli è un po', io come lo chiamo, quando lo seguo da tanto, è un esperto di futuro, no? L'evento si chiama Future Decoded. Non posso non iniziare, insomma, questa diretta chiedendo che cosa vuol dire concretamente oggi parlare di futuro, soprattutto in un paese come l'Italia. Che cosa vuol dire, Massimo?
Io ringrazio Microsoft, ringrazio chi mi ha invitato. Soprattutto ringrazio chi ascolta, perché questi temi, se da un lato sono interessantissimi, molto spesso possono anche annoiare. Io cercherò di farlo in modo non noioso, lo faccio un po' funky e pop. Allora, il modo per capire il futuro paradossalmente è affidarsi alla storia. Come vedi, tu hai un dispositivo digitale, invece mi sono portato un libro cartaceo fatto di atomi e non di bit. Ma perché? Amo alla follia, l'hai detto tu, il futuro, lo inseguo e spingo le persone verso il futuro. Ma quello che ho capito è che l'Homo sapiens, cioè noi umani, alla fine abbiamo una modalità molto simile per pensare al futuro. Cioè, il futuro non l'abbiamo inventato oggi, no?
Certo.
Arriviamo dal passato pensando a questo come il futuro. Allora, la cosa primaria da dire quando si parla di futuro è dire che è sempre esistito. La voglia di esplorare nuove possibilità per l'essere umano è sempre stata una tendenza che ha caratterizzato proprio noi Homo sapiens. Lo faccio portando questo libro, che consiglio come lettura, se si fa ancora quell'angolo della lettura
anche
in trasmissioni come queste, in programmi come questi. Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, Roy Lewis, a Delphi. È un libro molto semplice, non è certo lui un tecnologo o un futurologo, ma va a raccontare come è avvenuto il primo passaggio da la scimmia all'uomo, proprio agli albori della scoperta del fuoco, dell'agricoltura, dei primi utensili, e lì si trovano tutte quelle dinamiche che ancora oggi troviamo. Quindi ci sono due protagonisti, lo zio Vania e Oswald, mi sembra il papà del protagonista, uno conservatore, l'altro innovatore, e lì si trovano tutte quelle dinamiche che ancora oggi troviamo, no? Cambio il sistema operativo, metto il cloud in azienda, e invece c'è chi dice no, usiamo ancora la carta, utilizziamo gli archivi perché sono più sicuri. Ci saranno sempre queste due dicotomie che sono interne alla società ma anche interne a noi stessi. Non possiamo negare che ognuno di noi si trovi a disagio con una nuova tecnologia, perché significa innanzitutto, per andare verso il futuro, abbandonare le vecchie comfort zone, no? Io mi trovo bene col mio sistema operativo, col mio modo di fare business. Adesso arriva la stampante 3D, arriva le frese da controllo numerico, arrivano i robot, arriva l'intelligenza artificiale, la robotica programmabile, e devo a 43 anni, a 44 e probabilmente a 60 ricontinuare a cambiare il mio modo di pensare a me stesso, alla mia azienda. Allora, la cosa è, il cambiamento fa parte dell'Homo sapiens, questo è quello che ho imparato studiando la storia della tecnologia. Per il futuro credo che non cambi nulla, cioè continueremo a cambiare. E questa cultura del cambiamento è quella che oggi si sente di più nominare all'interno delle aziende, a cui si va incontro, ma che credo non sia solo di questo cambiamento. Cioè, il cambiamento avverrà sempre, è avvenuto nel passato e avverrà sempre. Quindi il trucco per capire il futuro è affidarsi al passato, della nostra cultura, del nostro essere umani, ma poi guardare avanti naturalmente, no? Quindi applicare quelle regolette che partono dalla scoperta del fuoco primordiale, al microprocessore, agli schermi touch, al networking, al clouding, e saranno sempre così. Il problema, e l'ho detto ieri, lo dirò oggi in altri luoghi, è l'accelerazione con cui avvengono queste cose. Prima avevamo un tempo, diciamo, umano per capire cosa stesse succedendo. Oggi avviene talmente tutto così veloce che non abbiamo il tempo di abituarci al nuovo cambiamento. Quindi serve ancora più cultura, servono ancora più discussioni come queste tra esseri umani sulla tecnologia, del nostro rapporto con la tecnologia.
Grazie Massimo, intanto veramente colpo basso il libro, perché insomma l'ho letto, esatto, più volte, quindi bellissimo. E poi mi piace particolarmente, anche per mia storia personale, questo focus sulla storia, no? Su un po' studiare da dove arriviamo per guardare al futuro, perché insomma guardare al futuro senza sapere, insomma, quello che abbiamo dentro in pancia è un po' una vaccata. Quindi esatto. Venendo insomma più a tematiche ancora più vicine a quello che fai tutti i giorni, no? Si dice sempre che in questa accelerazione che imprime il digitale a quello che facciamo, al nostro modo di lavorare, il digitale in realtà oggi con gli strumenti che offre permette di fare quasi tutto, no? Questo cosa vuol dire? Cioè che concretamente che cosa vuol dire? Come si concretizza questa cosa?
Significa che tutte le operazioni che prima erano analogiche e che sono la comunicazione, questo lo sapete meglio di noi, di me sicuramente che ci sta ascoltando, tutto quello che era, diciamo, informazione è stato digitalizzato o sta per essere digitalizzato. Perché il digitale è tanto affascinante? Ancora una volta, non voglio agganciarmi a una questione solo di moda o di tecnologia. Il digitale ha una potenzialità e una caratteristica fondamentale ed è questo che l'ha spinto ad essere così utilizzato, perché è flessibile. Mentre l'analogico, penso al vecchio vinile, una volta che lo scolpivi rimaneva quello, non potevi spostare le tracce da una parte all'altra, la sequenza con cui ascoltavi i brani era quella. Col digitale, banalmente pensando alla musica, ma possiamo applicarlo a qualunque cosa e forse verso la fine del nostro meeting, della nostra discussione, arriveremo anche agli atomi, io posso spostare le cose, le posso cambiare in funzione del cliente a cui le vendo, certo, della persona a cui sto comunicando un messaggio. Io stesso cambio nel tempo, pensate alle playlist, no? Io scopro playlist che mi annoiano, io devo correre, adesso ho poco tempo e non ci vado più, però riascolto alcune playlist in viaggio e dico: ma perché mettevo questa musica? Perché ascoltavo questa? Cioè, io cambio come cambia il rapporto che ho con le persone, e quindi il digitale permette di creare lo stesso modificare lo stesso contenuto, insieme di contenuti, in modo che sia sempre più adatto a me. Per parlare di business, più adatto ai clienti che servo, certo, più adatto ai fornitori da cui traggo materiale per trasformare e produrre prodotti. Insomma, il digitale permette questa flessibilità, questa liquidità, questa malleabilità che l'analogico non aveva. Questo è il segreto, credo, della rivoluzione attuale. Non è ancora tutta attuata. Quello che credo sta per succedere, magari ne parliamo nella prossima session adesso, è che non abbiamo ancora finito di fare una rivoluzione, che già ne sta arrivando un'altra.
Senti, ma una curiosità personale, da quello che vedi, queste cose che stai raccontando, in Italia che tipo di impatto c'è rispetto a queste tematiche, anche per quello che vedi? Adesso mi è venuta proprio...
Ahimè, devo dirlo, anche se siamo in una chiesa laica della digitalizzazione, con un'azienda che ha fatto della sua fortuna l'utilizzo del digitale, l'Italia è ancora un po' arretrata, nel senso che ci sono delle nicchie di eccellenza e su quello è inutile che ci spendiamo parole. A me non interessa parlare di quello, a me interessa parlare degli artigiani, delle PMI che ancora utilizzano o sentono il digitale come un qualcosa da appiccicare all'azienda, no? Ho fatto il sito, ho fatto l'e-commerce, ma non è solo quello. Vuol dire che l'operaio che lavora sulla tua fresa deve pilotare quella fresa con un computer, perché è più flessibile, può farlo da casa, lo può fare da remoto, può vedere il ciclo, la lavorazione, mentre prima per forza era tutto più rigido. Quindi siamo a buon punto, è inutile dire che non siamo nel terzo mondo digitale, siamo in un secondo mondo digitale che si sta digitalizzando, ma soprattutto in quelle sacche, appunto, che sono quelle che hanno determinato la fortuna del nostro paese nel primo boom economico. Dico primo perché secondo me tra poco ce ne sarà un secondo, me lo auspico. In questo primo boom economico la piccola media impresa, l'artigiano che si è tanto dato da fare, oggi è chiuso dentro le sue barricate e pensa che questa rivoluzione passerà. Non passerà, questo resterà così.
Riposizionato tutto. Senti, veramente hai introdotto molto bene il tema dell'artigiano, no? Che secondo me a me è molto caro, ed è molto caro probabilmente anche a quello che fai, la tua esperienza personale. In tutto questo c'è tutto questo, diciamo, l'elemento che forse unisce di più il mondo digitale al mondo analogico è proprio un mercato nuovo come quello della stampa 3D, no? In tutto questo come si inserisce, come lo stai vivendo tu e che tipo di rivoluzione può abilitare proprio in quelle aziende di cui stavi parlando adesso, no?
Questa è la grossa sfida italiana. Da un lato dobbiamo continuare la digitalizzazione, dall'altro, ahimè, dobbiamo cominciare una nuova rivoluzione. L'ho detto prima, è talmente veloce tutto ciò che accade che non riusciamo a finire una cosa per cominciare un'altra. Però questo non possiamo perdere, perché assomiglia troppo maledettamente al nostro rinascimento del 400-500. Cioè, l'idea di costruire delle piccole imprese digitalizzate con macchine automatiche a controllo numerico, cosa che esiste da sempre ma adesso sono molto più accessibili, robot programmabili, stampanti 3D, fresa a controllo numerico, laser cutter, tutte queste cose possono essere unite insieme in quella che viene chiamata Industry 4.0, sì, ma anche, no, anche più piccola, anche la bottega 4.0.
Sì, la vera internet delle cose, sì, in qualche faccia maniera, sì, che fa parlare le cose.
Che ti permette di controllare i flussi di lavoro, di parlare con i tuoi fornitori, di costruire prodotti personalizzati, perché se io mando un file, io cliente, all'azienda a cui demando la produzione, posso customizzarlo, posso dire guarda che io ho la scarpa leggermente più lunga a destra che a sinistra, certo, vorrei l'occhiale con la stanghetta. Ecco, questa cosa qua oggi credo sia la rivoluzione da prendere al volo come italiani, perché siamo un paese di manufatturiero, sì, e trasformarlo in un'occasione nuova. Naturalmente di fondo c'è la digitalizzazione di nuovo. A me piace vedere questi tre passaggi che vedremo sempre più spesso nel futuro: l'idea, il design, il progetto, il bit e l'atomo. Allora, prima erano tre mondi diversi: c'era il creativo, c'era l'informatico e c'era l'artigiano maker. Oggi questa roba qua può essere fatta in un unico posto, che noi chiamiamo The Fabla nel mio caso, ma un'azienda 4.0, un atelier smart, cioè l'idea di condensare questa operazione, che è un'operazione tipica da bottega rinascimentale, cioè dove l'intellettuale lavorava con le stesse mani dell'artigiano a stretto contatto.
Bene, fantastico Massimo, peccato veramente da un certo punto di vista di avere il tempo così tiranno, però veramente
sarà
grazie
un'altra
per
occasione.
La velocissima chiacchierata, ci sentiremo ancora, grazie, spero che per il pubblico collegato sia stato molto utile, ti ringrazio,
grazie,
per questa boccata di ossigeno verso il futuro, avanti tutta con la prossima sessione. Con Massimo Temporelli veramente abbiamo fatto, secondo me, io poi spero che sia stato utile anche per voi, una bellissima chiacchierata, uno sguardo verso il futuro, abbiamo introdotto come era inevitabile, oltre al tema del cloud, il tema dell'internet delle cose, no? Degli strumenti che comunicano fra loro e abilitano per le imprese, soprattutto le microimprese italiane, la manifattura, gli artigiani, dei vantaggi potenziali competitivi inesplorati e mai provati prima d'ora, no? Ed è per questo che abbiamo chiesto a Maurizio Riva di Intel di tornare con noi, che è stato collegato prima per parlare di cloud, perché appunto come Intel volevamo chiedergli, anche rispetto a quello che ci ha raccontato Massimo Temporelli, innanzitutto si parla tanto di internet delle cose, no? Cerchiamo di, come abbiamo fatto fino adesso, di avere un approccio molto pragmatico, quindi andiamo a capire che cosa definisce una soluzione di IoT e come si concretizza. Quindi lo chiediamo a chi, come Intel, in qualche maniera, l'abbiamo detto per i data center, si sta occupando di costruire il motore che alimenta l'internet delle cose, no?
Grazie ancora per avermi invitato su questo palco. Allora,
quando parliamo di internet delle cose, se uso il microfono così magari mi sentite meglio.
Esatto.
Parliamo, è un po' come dire ti piace andare al mare e dici sì, ma il mare è immenso, quindi possiamo andare nell'Adriatico, possiamo andare all'oceano, possiamo andare, quindi l'internet delle cose è la possibilità immensa di soluzioni che possono guidare e cambiare la nostra vita nel quotidiano. Quindi cominciamo dalle piccole soluzioni delle microimprese fino alle grandi soluzioni per le grandi, voglio dire, smart city o soluzioni industriali. Quindi Intel è chiaramente un player importante insieme a Microsoft per,
certo,
questo tipo di soluzioni, perché siamo qua per ridisegnare, reinventare il modo con cui viviamo, lavoriamo e ci comportiamo. E quindi abbiamo processori, se prima parlavamo di Xeon, oggi possiamo parlare di Curie, possiamo parlare di Edison, di soluzioni Edison, possiamo parlare di Joule, possiamo parlare di Quark, soluzioni che vanno, diciamo, a diventare microprocessori a livello di dimensione di un bottone, che possiamo integrare insieme a dispositivi visivi con camere tridimensionali che ci permettono chiaramente di poter sviluppare soluzioni che vedono per noi per intelligenza artificiale, così come dimensioni che possono avere sensori e muoversi all'interno del contesto. Ma la verità è, noi dobbiamo lavorare per innovare, e quindi l'innovazione passa da poter cambiare. E ascoltavo con molto interesse il discorso di prima, perché io ho questo concetto. In inglese si dice you need to be comfortable to be uncomfortable, quindi ti devi sentire a proprio agio nell'essere a disagio.
Sì.
Dobbiamo sapere che dobbiamo vivere così. Chiunque,
sì,
voglia resistere al cambiamento non potrà migliorare. E quindi tutte queste soluzioni ci porteranno, soprattutto nel campo dell'IoT, a cambiare il modo in cui viviamo, e dobbiamo abituarci ad usarle e ad implementarle. Questa è una cosa fondamentalmente importante.
Mi ritrovo benissimo in questo tema dell'essere a proprio agio nell'essere non a proprio agio, perché pensate adesso, tornando a chi come me opera nel mondo dell'editoria, come l'editoria si sta è costretta in questo periodo a dover cambiare pelle in maniera dirompente quasi ogni giorno, no? Con una novità che arriva ogni giorno che cambia il nostro modello di comunicare, di rapportarci con i lettori, quindi veramente è uno stimolo nel quale mi ritrovo veramente molto, perché veramente il cambiamento, come diceva Massimo, è qualcosa che è inutile negarlo, mette a disagio spesso, però bisogna abituarsi a questo disagio e farne, come dire, del valore da scaricare a terra, perché è l'unica strada per affrontare il futuro. Quello che ti chiedo è, portando l'IoT in Italia, no? Quali sono dal vostro punto di vista, nell'abilitare questo motore, le resistenze, le barriere che lo stanno frenando? In pochi minuti, qual è il tuo punto di vista? Beh, allora, che cosa lo rallenta?
Le resistenze adesso non è solo in Italia, le resistenze sono culturali, e quando noi andiamo a creare soluzioni che possono cambiare il modo con cui noi lavoriamo, ci sono resistenze culturali. Faccio un esempio molto banale. Diversi anni fa ricordo che sperimentai un taxi già interconnesso con geolocalizzazione, certo. ero nel Regno Unito, ricordo che erano diversi anni fa, 7-8 anni fa. Oggi una piccola società di taxi che non ha un sistema geolocalizzato, dove sa dove sono le proprie automobili e riesce a gestirle, ha un sistema online diretto in internet per fare i micropagamenti, non può competere. Partiamo da questo, però ci troviamo anche in una situazione dove saliamo su un taxi oggi a Milano, a Roma, e questo non accetta le carte di credito. Questo ci dice, vero, che c'è una barriera culturale prima di tutti, perché possiamo già oggi avere soluzioni avanzatissime. Tutto questo deve essere aiutato da un aspetto culturale. Credo che un'incentivazione governativa che possa lavorare sull'innovazione possa aiutare. È chiaro che quando noi abbiamo fatto questi incentivi a livello governativo spesso sono stati complessi, macchinosi, dobbiamo farlo il modo più semplice possibile. Poi ci sarà chi si potrà sfruttarla e usare la tecnologia, soluzione IoT, e ci sarà che magari compra solo l'automobile nuova. Certo. Avere un nuovo taxi non è quello che noi chiediamo, noi vogliamo un servizio che sia efficiente e che ci possa dare soluzioni. Dobbiamo lavorare sulla cultura e sugli incentivi per poter migliorare.
Bene, grazie mille. A Future Decoded è stato con noi Intel, adesso rimanete collegati con noi, ci sarà un piccolo spot subito dopo. Dopo aver parlato, insomma, di come si costruisce il futuro, di come si abilita il futuro, cercheremo di parlare insieme a due esperti di design e di comunicazione come si comunica il futuro e come cambiano le interfacce che ci portano verso il futuro. Abbiamo parlato di cloud, della paura del cloud, abbiamo parlato di come si abilita il futuro, di come si costruisce con la stampa 3D, come si abilita l'internet delle cose, insomma, con l'infrastruttura Intel. Ora abbiamo due esperti, prego, abbiamo due esperti come Bruno Stucchi, insomma, che è un designer, un creativo, che ringrazio veramente per aver accettato il nostro invito, e Paola Cavallero, insomma, che è responsabile marketing e operation di Microsoft Italia, con i quali, insomma, ci addentriamo, insomma, di come si comunica il futuro, no? E soprattutto di che tipo di interfaccia, visto che, voglio dire, non è solo device, ma anche proprio accesso, si parla tantissimo di bot, intelligenza artificiale, che tipo di interfacce si aspettano gli utenti nell'accedere ai nostri strumenti digitali e ai device di nuova generazione. Quindi io parto subito con Bruno, insomma, che ci fa un po' un inquadramento. Bruno, come cambia il modo, insomma, Bruno di Dinamo Milano, è una grande esperienza in questi anni, come cambia il modo di comunicare i prodotti e come cambia il modo di comunicare il futuro in generale in questo periodo?
Ma il modo di comunicare i prodotti è cambiato e sta cambiando radicalmente, perché cambia l'accesso, cambia la conversazione, cambiano le modalità e le attese da parte di chi deve fruire il prodotto e naturalmente poi di chi lo deve vendere e comunicare. Il paradosso è che, la cosa interessante, io lavoro in un ambito che è un ambito prettamente culturale, noi non siamo abituati a pensare all'ambito culturale come un prodotto, ma di fatto lo è, una mostra d'arte è un prodotto, un accesso a un museo, e lo diventerà sempre di più. Ed è un mondo leggermente arretrato, dove in realtà l'impatto delle nuove tecnologie sta producendo un effetto tellurico, perché chiaramente è chiaro che queste nuove tecnologie, queste nuove interfacce, queste nuove modalità di fruizione di quello che di fatto poi è la cosa più fisica del mondo, un quadro piuttosto che un evento culturale, è tellurico, perché dà la possibilità di avvicinare a dei fatti che sono anche dei fatti di mercato, non solamente dei fatti di, certo, come dire, arricchimento personale, e quindi è molto interessante, perché bisogna portare tutte le persone e spesso anche i clienti, che sono per loro DNA un pochino più arretrati, verso questo nuovo mondo, ed esperire delle cose che noi pensiamo sempre pensiamo come delle cose quasi sacrali quando si parla della cultura, in realtà si moltiplica la sfaccettatura d'incontro con queste cose, si moltiplicano i punti di vista ed è una sfida indubbiamente molto interessante.
Beh, grazie mille. Paolo, dal tuo punto di vista invece, come azienda che in qualche modo costruisce gli strumenti che abilitano il futuro, anche nel, come dire, nel raccontare questo tipo di strumenti, come è cambiato, come cambia e quali sono, insomma, le direttrici che state seguendo?
È cambiato moltissimo e ovviamente noi viviamo in un contesto che facilita l'utilizzo della tecnologia, è indiscutibile, certo. Quindi molto spesso anche sperimentiamo e proviamo soluzioni nuove. La parte fondamentale che è cambiata è il fatto che da un consumatore che nei ruoli di marketing si cercava di ingaggiare suddividendole in fasce omogenee, quindi la classe, l'età, la classe demografica, il livello di istruzione, e si comunicava a tutti allo stesso modo, oggi la tecnologia e il digitale in particolare ci consentono di andare a parlare alla persona, alla singola persona, in un percorso costante di input e di ascolto di feedback, con una rapidità con cui siamo in grado di ritagliare veramente il messaggio per le singole persone e seguirle in un percorso di relazione con l'azienda e con il brand, sostanzialmente, che solo pochi anni fa era inimmaginabile. Oggi il social listening, l'analisi dei grandi, tutte le informazioni che lasciamo nel mondo digitale come consumatori e che poi consentono di essere molto più vicini alle esigenze dei consumatori, cambia veramente la dinamica ed è un'avventura molto avvincente, perché poi è un continuo imparare e migliorare il percorso attraverso attività di CRM e di social listening.
E quindi anche per chi fa il tuo lavoro, diciamo, una sfida, ma anche un'avventura molto bella, anche forse con degli strumenti, dei superpoteri rispetto al passato, no? Quindi vuol dire, prima uno progettava un prodotto e poi lo lanciava sul mercato con delle, come dire, conoscenze molto minore rispetto all'impatto che poteva avere oggi, no? Quindi adesso hai gli strumenti, hai citato il social listening, uno può riuscire in qualche modo a capire molto meglio che cosa sta pensando l'utente, no?
E cambia sotto due punti di vista in modo fondamentale. Da un lato le funzioni di marketing, che diventano delle funzioni che danno anche degli input a chi sviluppa i prodotti in modo molto più dinamico, e quindi non serve la grande ricerca di mercato che tanti certo. anni fa, quando sono entrata nelle aziende, richiedeva 6 mesi per poi andare a definire nei successivi 6 mesi un cambio di prodotto. È molto più fluido. Dall'altra parte dà degli strumenti molto più dinamici da un punto di vista di acquisizione dei consumatori e di quello che in termini tecnici si chiama retention, e quindi tenere, fidelizzare il consumatore in una conversazione che lo ingaggia in modo veramente costante e non solo in alcuni momenti della relazione col brand. Quindi mettere in discussione molto di come si è sempre fatto e pensare in modo innovativo su come andare avanti.
Bene, grazie. Bruno, dato tu
d'altra
è stato...
parte, come riflesso, diciamo, di chi si occupa di comunicazione rispetto a questa visione, è chiaro che cambia il modo in cui si raccontano le storie dei prodotti e delle marche.
Esatto.
È chiaro che una volta, quello che una brutta parola che oggi è molto di moda, che è storytelling, una volta lo storytelling di un prodotto era fatto, come dire, poteva essere molto grande, poteva essere molto interessante, ma sostanzialmente era un blocco che poi veniva in qualche modo modificato rispetto a quei 2 o 3 canali. Oggi lo storytelling è una questione a 1000 sfaccettature. Il social listening ti permette di costruire storytelling apposta per gruppi che sono sempre più localizzati, sempre più piccoli, e quindi bisogna avere, in termini progettuali nella comunicazione della marca, un'idea molto precisa, o quantomeno sapere che bisogna navigare un mondo che è fatto veramente di piccole onde, di flutti che cambiano, e modificare le modalità di costruzione delle storie di marca in questo senso.
Grazie, questo è molto interessante. Senti Bruno, rimanendo su di te, avevamo un po' anticipato anche prima, nell'accedere a questo tipo di strumenti di lavoro nuovi, digitali, no? Che tipo di interfacce, anche proprio alle fonti di informazione, come avevi detto tu prima, nell'accedere ai teatri, che tipo di interfacce si aspetta adesso il pubblico con la rivoluzione digitale, e come bisogna muoversi di conseguenza nel comunicare con loro?
Ma si aspetta l'interfaccia, che sia un'interfaccia che lo guidi, che sia un'interfaccia che lo coinvolga, sia un'interfaccia che lo interessi, che sia un'interfaccia che sia accessibile, che sia facile da usare, che sia rispettosa di quelle che sono diversità, che non necessariamente sono solo diversità di tipo fisico, ma possono essere diversità di tipo culturale, di approccio. E questo ovviamente poi produce dall'altra parte il fatto che tu lì dentro sai che la modalità di incontro con, ancora una volta, con una marca, ma può essere un prodotto, può essere una, cambia, non hai più un grande logo, un grande evento, hai una piccolissima icona che deve diventare un attivatore molto forte, hai stringhe di conversazioni, di parole che a loro volta possono diventare da parte del pubblico c'è in realtà un aumento della richiesta e dell'attenzione, c'è una capacità molto più critica nel capire e nel guardare, sì. E questo però produce un challenge estremamente interessante per le aziende e per le marche che non se la possono più, ripeto, non se la sono mai cavata, ma insomma non ce la possono più cavare con grande spettacolo, ma bisogna veramente ingaggiare una quotidiana, addirittura di minuto per minuto, conversazione con il proprio pubblico e eventualmente mercato.
Grazie Bruno, grazie mille, molto interessante. Paolo, lato tuo, anche da questo punto di vista, nel comunicare il futuro di Microsoft e nel comunicare e nel portare sul mercato i vostri prodotti, i vostri device, i vostri software, che tipo di interfaccia, come cambiano insomma i gusti in qualche modo del popolo enterprise e che tipo di interfaccia si aspetta sempre di più? Che cosa vi chiedono da questo punto di vista?
Sicuramente c'è un evento molto forte che guida Microsoft, non solo nella modalità con cui comunichiamo e posizioniamo i nostri prodotti, ma proprio nella modalità con cui li pensiamo e li sviluppiamo. Da un lato è un mondo digitale che deve amplificare un mondo fisico e quindi non deve sovrascriverlo, ma anzi deve renderlo più efficace ed efficiente. Quindi penso, tornando al collegamento del mondo dell'arte, il computer holographic, HoloLens, non cambia il fatto che gli Uffizi li vedrò a Firenze, ma farà un'esperienza molto più profonda e più integrata e anche più emozionale grazie al poter acquisire molte informazioni fisicamente negli Uffizi di Firenze. Dall'altra parte è un'interfaccia che, proprio nel momento in cui il digitale esce dall'essere una scienza e una conoscenza legata a una funzione specifica di un'azienda, diventa un mainstream che impatta tutte le fasi di un'azienda o di un consumatore, la vita di un consumatore, le nostre interfacce diventano e stanno diventando sempre più naturali. Cortana non è solo l'assistente vocale degli smartphone, dei tablet o dei sistemi operativi Windows, ma è il sistema con cui io interrogo una business intelligence che mi può, parlando e conversando con uno schermo, fornire i dati che mi servono per prendere una decisione aziendale. In questo senso io posso veramente portare il valore del business intelligence, del data analytics, a una popolazione molto ampia aziendale da cui traggo poi vantaggi competitivi nel mercato.
Bene, grazie mille, veramente grazie per essere stati nei tempi, veramente è una sfida pazzesca, soprattutto per le tematiche che abbiamo inaugurato, perché anche per mia, diciamo, DNA, per mia forma mentis e formazione culturale sono veramente molto interessanti e contiamo di approfondirle anche in prossime occasioni. Quindi veramente ringrazio Paola Cavallero e Bruno Stucchi per essere stati con noi. Stiamo entrando adesso nella sessione proprio del design del prodotto, del device, in maniera veramente molto plastica. Abbiamo ascoltato Massimo Temporelli che ci ha raccontato della stampa 3D, ci ha raccontato di come si racconta il futuro. Insieme a Bruno Stucchi e a Paola Cavallero abbiamo parlato di come si racconta in qualche maniera questo tipo di rivoluzione, come si abilita e che tipo di interfaccia. Adesso con Fabio Santini mettiamo proprio le mani nel cuore, no? Insomma, delle tematiche che sono emerse in maniera più forte oggi, e gli chiedo insomma in maniera molto concreta di raccontarci che cos'è l'inclusive design, no? Questo design che ci permette di conoscere anche meglio gli utenti per Microsoft, e che tipo di scenari abilita.
Ok, tanto grazie, grazie alle persone che ci stanno seguendo, che sono tantissime. Per parlare di inclusive design partirei da un dato. Nel mondo ci sono più di 1.2 miliardi di persone che in qualche modo hanno una disabilità più o meno grave. Quindi una grande fetta della popolazione. Certo. E allora noi che siamo un attore nel mondo che produce software, dobbiamo partire dal presupposto che qualunque cosa facciamo deve poter essere utilizzata da tutti, compreso quel miliardo di persone che non se lo possono permettere o che hanno difficoltà nell'utilizzarlo. Inclusive design significa, ogni volta che tu scrivi un software, che fai un'applicazione, che fai un servizio, devi pensare al fatto che chiunque nel mondo sia in grado di utilizzarlo. Certo. Grande azienda, piccola azienda, persone con qualche disabilità, persone che hanno età differenti, sesso diverso, provenzione religiosa diversa, non importa chi tu sia, io devo fare di tutto per fare in modo che la mia tecnologia possa arrivare a te. Ci sono tanti casi, tanti modi di vedere l'inclusività, però se vuoi in un concetto molto basico, essendo la Microsoft un'azienda che produce software per tutte le country nel mondo, il linguaggio, la cultura, le immagini, il tipo di font, sono tutte cose che quando uno ci riflette, allora si rende conto che è già da tanto che lavoriamo di inclusività, perché lo stesso Windows è fatto per tutti i linguaggi del mondo. Questo significa inclusività, significa non lasciare fuori nessuno.
Sì, non è fatto solo per una sola macchina.
E puoi usarlo senza mouse, e puoi usarlo senza tastiera, e puoi usarlo adesso con i gesti. Quindi quando penso a usare Windows, che va in mano a miliardi di persone, devo pensare al fatto che non esiste solo la figura standard che noi pensiamo di avere, ma esistono altri meccanismi per essere utilizzato.
Senti, e questo è un concetto veramente interessantissimo che vi porta anche qui, come dicevamo prima, a conoscere molto bene i vostri utenti, a cercare di instaurare con loro un rapporto completamente diverso rispetto al passato. Dal vostro punto di vista, come si concretizza questo messaggio dell'inclusione e che tipo di vantaggi, venendo al mondo enterprise, porta nelle imprese?
Allora, la dividerei in due parti questa la mia risposta. La prima è: quando io produco un software, essendo la Microsoft un'azienda che produce piattaforme, io devo cercare di produrre una piattaforma che abiliti alti all'inclusività. Ti faccio un esempio. Abbiamo oggi sentito più volte il rilascio dei Cognitive Services, che sono dei servizi che noi mettiamo a disposizione. Il servizio in sé non è inclusivo per il servizio in sé, è quello che tu puoi costruire con quel servizio che è inclusivo. È il fatto che tu possa costruire dei meccanismi utilizzando l'intelligenza artificiale, il riconoscimento delle emozioni, il riconoscimento dell'età, lo speech, il translator. Puoi costruire tu delle soluzioni che rendono il tuo software inclusivo. Ecco perché quando noi pensiamo al cloud, pensiamo a costruire una piattaforma che abbia tutta una serie di servizi che mettono a disposizione di chi vuole costruire soluzioni, e facendo in modo che questi produttori di soluzioni, questi sviluppatori, abbiano tutti gli strumenti possibili anche per rendere la propria soluzione inclusiva. Lo stesso Windows, come ti dicevo prima, molti non sanno che Windows ha annegate al suo interno tantissime funzionalità per andare incontro a persone che riconoscono in maniera non corretta i colori, piuttosto che persone che hanno bisogno di avere font più grandi o font più piccoli, persone che hanno la necessità di dover avere tastiere diverse da quelle che siamo abituati a utilizzare. Windows è già così.
Già flessibile.
Quindi
è già
pensato in quella maniera. No, non sempre ci siamo riusciti, però il principio che Satya poi ha ancora di più spinto all'interno dell'azienda è che ogni cosa che facciamo deve avere questo pensiero in testa.
Senti, intanto grazie per questa visione molto, diciamo, molto d'impatto, come dire, molto, molto concreta, anche se vola alto, insomma. Un'altra delle tematiche che è emersa con forza, adesso l'ho visto passare il tweet, però non ho fatto bene in tempo a vedere l'account, stupendo, un ragazzo che era qua evidentemente ha detto: ma quando è che programmate un bot che va all'università a fare gli esami per me?
Bellissimo, esatto, bellissimo.
Stupenda. E quindi anche qui bot, intelligenza artificiale sono, diciamo, le tematiche con più forza in questo periodo stanno emergendo e sono state veramente un filo rosso, no? Anche a Future
Assolutamente
Decoded.
Sì.
E anche qui voglio dire, che tipo di scenari aprono in casa Microsoft e nel mercato al quale vi rivolgete?
Intanto rispondo al ragazzo che ha fatto questo tweet simpatico.
Geniale.
Oggi in teoria il bot si può fare per andare a rispondere ad un esame. Il problema è che l'università non serve a quello, cioè serve a fare in modo che lui sia in grado di imparare le cose.
Secondo me gli si è accesa una lampadina questo.
Magari se si impegna e sviluppa lui un bot che va all'esame al posto suo, abbiamo comunque vinto.
Hai visto, esatto.
Quindi comunque interessante la discussione. Per tornare alla tua domanda, ti faccio qualche esempio. Oggi noi pensiamo che il mondo delle app sia un mondo che tutti siano in grado di utilizzare, ma non è mica vero. Non è così vero che la tecnologia è così semplice.
Certo.
PC lo accendo, lo uso, tutto sommato sono in grado di farlo. Ma già accedere ad internet non è un'operazione molto semplice. Allora, se io trasporto questa cosa a livello di che tipo di interattività voglio dare ai miei utenti, il bot può essere una risposta. Perché? Perché mentre io, quando uso un'applicazione, devo conoscere il meccanismo di chi l'ha fatta quell'applicazione, conoscere il flusso, conoscere quello che l'applicazione mi chiede di fare per raggiungere un risultato. Se io ho un bot, io posso parlare in un linguaggio naturale, fare le domande anche in disordine rispetto a come l'applicazione è stata pensata e ricevere per risposta quello che mi aspetto. Per cui faccio un esempio, banalizzo. Oggi c'è un'applicazione per ordinare la pizza.
Ok, certo.
Allora io prendo l'applicazione e intanto c'è un flusso con cui io sono costretto ad ordinare la pizza, quindi devo scegliere il tipo di pasta, devo scegliere il tipo di condimento, devo scegliere il tipo di trasporto, quindi devo sapere cosa scegliere. Non è detto che sia così. Immagina un giorno in cui tu ti trovi di fronte ad una chat dove hai tra i tuoi utenti Skype la pizzeria. Ma quella pizzeria è un bot con un'intelligenza artificiale, non è uno.
Certo, non è una...
E io attivo una conversazione e dico: vorrei ordinare una pizza. E dall'altra parte uno risponde: ah, benissimo, che pizza vuole? Ah, mi piace senza pomodoro. Ah, guarda, senza pomodoro io ho questi tipologie di pizza. Cosa ci vuoi che ci metto sopra? questo modello di conversazione è sicuramente molto più naturale, molto più efficiente di costringere un utente a fare delle scelte predefinite. E questo si applica a tantissimi scenari. Ti faccio un altro scenario. Oggi spendiamo gran parte del nostro tempo in chat.
Vero.
Allora, immaginiamo che io e te siamo in chat e dobbiamo decidere dove andare a mangiare. Quando stiamo chattando e diciamo vogliamo andare a mangiare, io vorrei il pesce, ah, il pesce va bene anche per me, lo facciamo a Milano o fuori Milano? Stiamo facendo una discussione.
Vero.
Dopodiché uno dei due dice, ok, aspetta un secondo, esce dalla chat, entra sull'applicazione di TripAdvisor, fa la ricerca all'interno di TripAdvisor, se è fortunato fa copia e incolla e porta l'informazione dentro la chat e io continuo a ragionare. Quindi dal mio punto di vista di user experience, non è solo la cena, io devo probabilmente aprire 4-5 app.
Certo.
Immagina per un attimo che io e te durante la conversazione aggiungiamo al gruppo TripAdvisor, che è uno che ascolta la conversazione, ha già capito che vogliamo pesce, ha già capito che vogliamo andare fuori Milano, perché l'abbiamo detto nella conversazione. E quindi può dire, ah ragazzi, c'è un ristorante di pesce fuori Milano, fantastico. Questo significa portare innovazione attraverso bot, attraverso intelligenza artificiale.
Guarda, l'abbiamo detto in poche parole, insomma abbiamo veramente avuto un assaggio per rimanere attaccato a TripAdvisor, al ristorante, veramente molto concreto di futuro, e quindi ti ringrazio veramente Fabio, un bellissimo intervento, e rimanete collegati perché dopo questo assaggio molto forte di futuro cercheremo di parlare di come questo futuro impatta sul mercato storico per l'IT come quello dei PC, no? Come cambiano i device e che tipo di forma avranno. Quindi rimanete collegati, ringrazio Fabio Santini che è stato noi a Future Decoder,
grazie a te.
Tutta, a dopo.
Ciao.
Adesso, come avevo anticipato, parliamo di un mercato, di un mondo, quello dei device, che con la rivoluzione digitale, il mondo dei PC, dei computer, dei notebook, sta cambiando forma e dimensione. Stanno, rispetto a quanto si pensava, e io come giornalista si è sempre detto, no, il PC è morto, non succederà, non servirà più a niente, in realtà è un mercato che continua ad avere grandissima forza, sta cambiando completamente i connotati e stanno nascendo in qualche modo delle forme di vita nuove, veramente tutte da scoprire. E devo dire, ringrazio oggi i nostri fantastici quattro, no, perché oggi siamo veramente in super, abbiamo una bella fetta di mercato qui seduta, insomma abbiamo qui con noi Lenovo, Acer, HP e Asus, che insomma ci racconteranno in qualche maniera, venendo proprio al concreto, come la rivoluzione digitale, la rivoluzione del futuro, dell'innovazione digitale, dei makers, degli artigiani, del cloud, sta impattando, si scarica su un mercato storico, tra virgolette, senza offendere nessuno, come quello dei PC, e come ne sta cambiando i connotati e come gli sta regalando nuova vita, no? Quindi noi abbiamo provato a inventarci questo titolo un po' emblematico, forte, insomma il PC è morto, vive il PC, perché il PC in realtà stiamo scoprendo che in realtà resiste, ha grande resistenza, ha cambiato semplicemente modo di essere, modo di vivere e modo di interfacciarsi con le persone. Quindi io vado, mi taccio subito, vado subito in questa super tavola rotonda, comincerei in ordine alfabetico assolutamente con Acer, che è una realtà, no, che ha da sempre in qualche modo un rapporto particolare col mercato italiano, no? Quindi volevo capire anche per il loro tipo di conoscenza, per il vostro tipo di conoscenza, che tipo di fenomeni sono in atto in questo momento e che tipo, come stanno cambiando le esigenze del mercato italiano nell'accesso a questo tipo di device, della produttività personale, no, dei PC, dei notebook. Prego, puoi prendere...
Sì, allora, Acer conosce molto bene il mercato italiano, infatti forniamo sempre prodotti estremamente affidabili e flessibili, ma che comunque rispondono alle esigenze dell'utente finale. Io credo che oggi il dispositivo, diciamo, che ancora ha più largo successo sia sicuramente il notebook, se non altro per un mix ben bilanciato tra quello che è la produttività, la portatilità e l'accessibilità. Ma nuovi dispositivi come per esempio il 2-in-1, che per noi è rappresentato dallo Switch Alpha, sono sicuramente interessanti sia per l'utente finale, il professionista, ma anche per le grandi aziende, che fondamentalmente che cosa chiedono? Chiedono prestazioni, e oggi un 2-in-1 ha comunque prestazioni allo stesso livello di un notebook tradizionale. Chiedono flessibilità, la possibilità quindi di essere utilizzati in scenari differenti, in modalità di utilizzo diversi, è sicuramente un grande vantaggio, e non da ultimo la portatilità, sono di solito strumenti estremamente sottili e leggeri, però non siamo tutti nati digitali, anzi, per cui fondamentalmente dobbiamo non solo consegnare all'utente finale prodotti che possano essere utilizzati con la tastiera, ma anche con la penna. Tra l'altro leggevo di un'intervista, forse uno studio commissionato da Microsoft a un'università norvegese, dove addirittura sembra che chi scrive con la penna abbia una reattività maggiore.
Vedi.
Nell'acquisizione delle informazioni.
Giovanissimi, non nativi,
esatto,
digitali. Quindi,
per cui questo è quanto.
Bene, grazie, grazie per l'intervento. Passiamo ad Asus, un'altra azienda che, vuol dire, tra virgolette, che conosce molto bene, che ha un grande impatto sul mondo dell'IT e il mondo del computer, no? State accelerando per quanto riguarda negli ultimi tempi proprio sul design e sulla mobility, no? Come azienda. Quello che volevo chiedere è perché e che tipo di sollecitazioni vi arrivano dal mercato da questo punto di vista.
Ok, ringrazio per la domanda che mi dà l'assist perfetto su due argomenti, design e mobility, su cui l'azienda sta investendo molto. Soprattutto il timing è perfetto perché abbiamo recentemente anche rinnovato completamente la nostra gamma di prodotto andando verso una serie 3 di prodotti ispirati alla filosofia Zen. Per noi Zen, che insomma richiama tanti dei nostri prodotti della nostra gamma, è la perfetta armonia fra design e customer experience, dove design per noi significa non solo estetica, ma un mix fra bellezza del prodotto e funzionalità. Il nostro design thinking è start with people, cioè significa una tecnologia che si adatta agli diversi stili di vita e quindi una tecnologia che rincorre la persona e non tanto la persona che deve rincorrere la tecnologia. Questo permette anche di essere adeguarsi a quelle che sono poi le nuove esigenze del mercato. Dal punto di vista di device su cui noi stiamo puntando, dal punto di vista mobility, c'è sicuramente tutta la parte dei trasformabili, quindi dei due in uno, e recentemente abbiamo lanciato il nuovo Transformer 3Book, che sostanzialmente è il prodotto più potente, più leggero, con tutta una serie di interfacce che permette appunto di aiutare chi deve sostanzialmente lavorare sulla parte mobility. Poi tutta la fascia di convertibili, quindi prodotti che hanno display che si trasforma a ruota 360 gradi, quindi si trasforma in un tablet, e poi tutta la gamma di prodotti ultrabook che fanno riferimento alla linea Zenbook, che si rinnovano nel prodotto Zenbook 3, che appunto rappresenta in questo momento il nostro top di gamma.
Grazie mille. Diciamo anche per prossimità mi viene da sollecitare HP, anche, vuol dire, l'abbiamo già affrontato col tuo collega di HP, no? Col tuo cugino di HP questa mattina, e vuol dire HP, stiamo parlando di un mercato che anche con Fabio Santini di Microsoft dà delle sollecitazioni fortissime, no? E chiede dell'accelerazione sia al canale sia ai vendor, veramente dei cambi di passo veramente fortissimi. In questo HP ha fatto una scelta, insomma, quella di separarsi, no? Di avere un focus totalmente su questo mondo, sul mondo dei device, del PC, di tutto quello che sta intorno alla scrivania, e volevo chiederti in particolare che tipo di risposta vi sta dando questo tipo di scelta e come riuscite, e se riuscite meglio, mi auguro di sì per voi, a rispondere a queste sollecitazioni in maniera più flessibile, no?
Beh sì, come HP sappiamo appunto che c'è stata questa separation circa un anno fa, ma noi quello che abbiamo visto è stato sicuramente un'accelerazione dal punto di vista del business come HP Inc., legata, se vogliamo, alla maggiore focalizzazione, no? nelle nostre priorità, no? E da questo punto di vista, il 2000, diciamo, come vision, noi quello che abbiamo definito essere la nostra vision è quello di cercare di creare tecnologia che migliori la vita e l'esperienza d'uso dei device dei clienti, fondamentalmente. Il tema dell'innovazione per noi da questo punto di vista è stato determinante. Nel 2016 abbiamo continuato a innovare a ritmi veramente senza precedenti, direi. Quasi ogni mese abbiamo avuto annunci di prodotti nuovi in diversi ambiti, workstation, mobility, notebook, premium, no? Quindi questo è un tema secondo noi che determina un fortissimo vantaggio competitivo per noi e per i clienti. Ma la cosa più importante è l'innovazione sta andando proprio nella direzione di identificare dei nuovi strumenti di utilizzo, no? Dei nuovi device. E da questo punto di vista l'Elite X3 rappresenta proprio il prodotto ideale per quegli utenti che alla fine vogliono utilizzare un unico device anziché un notebook, un desktop e uno smartphone, no? Quindi insieme raggruppa tutte queste funzioni.
Bene, grazie mille. Io adesso passerei a Lenovo. anche qui siete tutte aziende che state più o meno nello stesso mercato, ma avete tutti i DNA molto diversi, no? Lenovo in particolare è un'azienda che forse tra le prime ha scommesso sulle forme ibride di PC, no? Cioè sul fatto che stesse cambiando, come dire, natura e dovesse, fosse chiamato in qualche maniera a rispondere a esigenze diverse, con forme anche diverse, con la capacità di essere flessibile quasi come un camaleonte. Quello che ti volevo chiedere è: una scelta che ha pagato, che tipo di riscontro vi sta dando sul mercato?
Allora, dici benissimo, perché ormai qualche anno fa abbiamo appunto fatto questa scelta in un mercato, come dicevi te, che veniva dato per morto.
Vero.
Che in realtà stava semplicemente cambiando, quindi c'era da una parte il PC tradizionale che decresce di poco, tra l'altro non è che sta morendo, sta decrescendo di poco, ma dall'altra parte ci sono tanti fattori di forma che invece stanno crescendo tantissimo, il 2 in 1 per esempio, o il convertibile come appena detto, dove noi con il brand Yoga abbiamo scommesso da subito, abbiamo portato sul mercato all'inizio un prodotto che poi è diventato una linea completa di prodotti, che poi è diventato una linea completa consumer e anche professionale, perché poi si è estesa appunto a tutti i nostri dispositivi professionali. Come ha risposto il mercato? Molto bene. Oggi la fetta di mercato dei convertibili sta crescendo in maniera molto forte e se vai a vedere il totale del mercato è appunto in crescita, non è un mercato in sofferenza, perché è un mercato che viene compensato molto appunto dalla crescita di questi dispositivi nuovi, e oggi in Italia un dispositivo su due convertibile è Lenovo, grazie appunto al fatto di aver saputo investire, certo, subito e aver guadagnato da subito quote di mercato in maniera molto veloce.
Bene, grazie mille. Io tornerei adesso e inaugurerei anche un altro percorso che già è emerso, insomma, un po' nelle vostre sollecitazioni, nei vostri discorsi, proprio quello della capacità nel cambiare forma. Nel cambiare forma i PC poi in qualche modo vengono chiamati anche a mettere insieme due mondi, no? Il mondo quello enterprise col mondo consumer, e quello che chiedo innanzitutto ad Acer: come si coniugano questi tipi di mondi? E visto che ne abbiamo parlato prima anche con Bruno, con Paola Cavallero, come cambiano le interfacce di questo tipo di device? Cioè, come devono cambiare? C'è un punto di contatto? Perché, voglio dire, parliamo tanto di consumerizzazione, un termine terrificante dal punto di vista grammaticale, però ci sta, voglio dire, in qualche maniera adesso siamo arrivati al dunque, no? Quindi come si concretizza?
Sì, diciamo che per quanto ci riguarda, l'ampia gamma di dispositivi che mettiamo a disposizione delle aziende permette a qualsiasi utente di scegliere quello che sia quello più idoneo alle sue necessità, di inserirlo all'interno di una rete di altri dispositivi diversi, che possono essere un notebook, un 2 in 1, un convertibile, e ovviamente a questo punto, una volta inserito in una rete che può essere una rete aziendale ma anche una rete, diciamo, di casa, continuare tranquillamente a essere produttivo. Per quanto ci riguarda, per noi enterprise nella fattispecie vuol dire TravelMate, serie TravelMate poi declinata in tipologie diverse, quindi prodotto che comunque copre tutte le esigenze legate alla potenza, per esempio, ma non solo, copre una serie di applicazioni legate magari alla protezione dei dati sensibili, piuttosto che sono le cose che le aziende di tipo enterprise stanno chiedendo, agli accessi magari non autorizzati, certo, ma non solo, anche dal punto di vista del software e dei servizi. Oggi si parla tanto di cloud, quindi noi proponiamo anche delle soluzioni cloud che aiutano appunto le aziende in questa direzione, ma anche una serie di software legati magari alla gestione IT da remoto.
Per cui che aiutano quindi a gestire in maniera più efficace tutta la piattaforma.
Assolutamente.
Enterprise. Veniamo, grazie mille intanto, veniamo ad Asus, per esempio, anche qui un'altra azienda che è abbastanza emblematica in questo senso, no? Io, diciamo, spero di sembrare giovane, ma in realtà è da tanto tempo che sono in questo mercato. Asus è storicamente un'altra di quelle realtà che ha un impatto molto forte, per esempio nel mercato dei gamers, no? Mi viene in mente tutti che chiedono veramente computer molto carrozzati. Ecco, anche dal vostro punto di vista, come si coniuga l'evoluzione di cui stiamo parlando nel mettere insieme le richieste del mondo enterprise, anche come dicevamo adesso con Acer, no? A livello di sicurezza, di controllo, di interfaccia più professionale, con, vuol dire, il mondo della parte consumer, di manager che quando sono a casa e giocano non è che poi diventano persone diverse quando sono in ufficio, quindi chiedono lo stesso tipo di esperienza, no?
Allora, sicuramente la linea di demarcazione tra consumer e enterprise si sta assottigliando sempre di più. In un momento in cui siamo sempre connessi,
certo,
privato e lavoro si mescolano, okay, in certi casi anche pericolosamente, E i device ci devono aiutare a migliorare il nostro work-life balance, quindi a cercare di aumentare la produttività, come abbiamo detto, dall'altra parte cercando magari anche di guadagnare delle ore di qualità in più, magari da dedicare alla famiglia. Noi quello che pensiamo, e questo è un po' il trade union fra lavoro e privato, è che nel momento in cui riusciamo a essere più produttivi, riusciamo ad avere una maggior qualità del tempo dedicato alla famiglia, la famiglia è più contenta e quindi il manager riesce ad andare a mille, l'imprenditore riesce ad andare a mille, e quindi è un ciclo virtuoso. Dal punto di vista di interfacce, quello che mi sento di dire è che comunque Microsoft ci ha dato una grande mano anche con Windows 10, alcune funzionalità, riusciamo anche con i nostri device a abilitare l'utente, per esempio la funzione Hello di Microsoft, che permette con device con fingerprint di accedere direttamente con One Touch, oppure con prodotti come il nostro Transformer Book 3, che ha la telecamera a infrarossi, quindi 2-in-1 con telecamera a infrarossi, che permette di riconoscere anche la faccia, e quindi con un semplice battito di occhi anche di accedere a PC.
A proposito di intelligenza artificiale,
la tecnologia diventa abilita, quindi diventa molto più semplice tramite l'interfaccia, e anche sicura, perché tramite strumenti di questo tipo si può anche accedere in modo sicuro.
Bene, grazie mille. Passerei ad HP, sempre tornando al tema della vostra flessibilità, no? È un po' anche alla conoscenza, lato mio, che mi sembra da tanto tempo vi seguo, nel mio piccolo cerco insomma di studiarvi anche nei vostri, anche per divertimento, no? In tutte le evoluzioni. HP è un'azienda, soprattutto per quanto riguarda la parte notebook, PC, che si sta spostando molto anche a livello di focus, no? Come target verso il design, verso insomma il mondo degli architetti, sì, degli innovatori, no? Quindi anche questo, che tipo di scelta è? Perché state andando da quella parte e come vi sta rispondendo il mercato?
Ma è una scelta, diciamo, che è dettata un po' da quelli che sono i cambiamenti che vediamo sul mercato, perché c'è un dato interessante che dice che entro 3 anni il 50% dei dipendenti delle aziende sono millennial, e sappiamo che i millennial sono molto attenti all'aspetto del bilanciamento tra vita privata e vita professionale, ma soprattutto al design anche, no? Degli strumenti che utilizzano nell'ufficio, e questo incide molto anche sull'indice di soddisfazione proprio del dipendente, no? Che è un tema molto importante, per cui come HP tutto questo si riconduce all'ottica che noi definiamo come ufficio del futuro, dove il design è un tema predominante insieme a collaboration e security. Quindi abbiamo messo tantissima attenzione alla qualità dei prodotti, ai materiali, alle dimensioni, alla leggerezza, alle tecnologie che permettono veramente di soddisfare il cliente. Per esempio potrei citare due tecnologie che sono SureView e SureStart, che il tema della security, no? È importantissimo, vanno nell'ottica di diciamo ridurre quelle che sono le preoccupazioni dell'IT manager, che sappiamo che è veramente sotto stress per quanto riguarda la sicurezza, sia dal punto di vista di attacchi di malware, ma anche sicurezza visiva, no? Un tema veramente importantissimo ultimamente è la sicurezza visiva, cioè il fatto di semplicemente guardando un notebook avere informazioni che molto spesso sono confidenziali. Quindi abbiamo sviluppato questa tecnologia che sostituisce un po' il privacy filter, perché il display riduce automaticamente la luminosità, no? Quindi questo fa un po' parte di quello che è il design, perché migliora l'esperienza d'utilizzo del cliente.
Perfetto il tema insomma del mal di testa, della funzione T, perché è emerso anche prima con forza in tema di fughe in avanti. Certo. Prima si parlava di cloud, ma nel vostro ambito è emblematico, no? I millennials sono attenti al design, ma sono anche attenti ad avere lo strumento che vogliono loro.
Lo strumento che vogliono loro, ma soprattutto sta cambiando il modo con cui lavoriamo, sempre di più spendiamo più tempo fuori dall'ufficio che dentro, no? Certo. Quindi la security diventa un tema fondamentale, oltre alle caratteristiche del prodotto, più leggero, più sottile, i materiali e tutte queste cose.
Bene, grazie mille. Un'altra, venendo a Lenovo, un'altra caratteristica che rende unica, no? In qualche modo siete tutti unici in questo palco, rende unica Lenovo il fatto di aver invece dall'altra parte fatto delle operazioni di mercato molto precise in questi anni, che vi hanno portato a mettere insieme un'offerta end-to-end molto ampia, no? Quasi a 360 gradi, che va dal data center in qualche maniera e arriva fino alla parte mobile. Anche in questo, un po' come dicevamo prima sulla parte degli ibridi, che tipo di riscontro vi ha dato questa strategia e come vi sta ripagando proprio nel cercare di andare a soddisfare questo tipo di esigenze che sono emerse così con forza?
Allora, la scelta, anche qui da tempi non sospetti, perché ormai l'acquisizione della divisione ThinkPad, che è il riferimento quando vado a parlare, certo, di prodotti enterprise, perché ricordiamoci che qua hai parlato di enterprise, l'enterprise non è il professionale, l'enterprise sono le aziende da 1000 dipendenti in su, quindi hanno veramente delle necessità molto specifiche. E quindi se voglio andare da questi clienti che hanno necessità appunto specifiche relative ad aziende che sono grosse, con tanti dipendenti, sicurezza, gestione, via dicendo, è importante che sia capace di offrire tutta la parte di client, quindi il notebook, il desktop, il tablet e via dicendo, ma anche tutta la parte di infrastruttura. Quindi a questo punto diventa fondamentale, da qui la seconda mossa molto importante che Lenovo ha fatto recentemente a questo punto, è quella di acquisire anche tutta la parte x86, quindi di avere un portafoglio prodotti che va dal client al tablet alla parte server ed infrastrutture, fino appunto, hai citato prima, anche la parte di telefonia con l'acquisizione, certo, che è stata fatta di Motorola, che ci permette di avere appunto un'offerta assolutamente completa. Come il mercato ha risposto, credo che le scelte che Lenovo ha fatto nei vari anni e la posizione che oggi ha Lenovo a livello mondiale di leadership sia l'espressione della capacità appunto di aver risposto a delle domande specifiche che vedono il cliente chiedere appunto un unico fornitore di soluzioni in termini di tecnologie. E se parlo appunto del mercato enterprise, sono tre le aziende che fondamentalmente possono offrire questo tipo, certo, di soluzione.
Certo, grazie mille, un bello sguardo insomma di mercato. Questo è un evento che si chiama Future Decoded, stiamo cercando tutti di decifrare il futuro, no? Di capire in che direzione andiamo. Mai come nel vostro caso è affascinante cercare di capire, anche rispetto a quello che avete detto, come stanno cambiando gli strumenti di produttività personale e quali sono i form factor che si affermeranno con più forza, no? Quindi per esempio, tornando ad Acer, ho visto i vostri annunci recenti anche all'IFA, state muovendo con forza anche voi sulla parte dei convertibili, no? Anche quella possiamo darla come forma, come destinazione abbastanza consolidata che ci porta verso il futuro, oppure andiamo verso forme nuove che ci aspettano dal punto di vista dei device?
Sì, è vero, a IFA abbiamo annunciato diversi convertibili, la serie Spin è sicuramente il prodotto più interessante in questa categoria di prodotto. Io credo che oggi l'utilizzo della penna, l'utilizzo del touch, l'integrazione del Windows Ink all'interno del sistema operativo di Microsoft siano sicuramente le chiavi di volta di un prodotto di questo genere, ma soprattutto la flessibilità e la versatilità di un convertibile. È un mercato che sicuramente sta crescendo ora, crescerà ancora, diventerà probabilmente un mercato di riferimento negli anni a venire. Sarà 100% convertibili, questo non è dato saperlo, noi siamo sempre molto attenti a verificare e ad analizzare quelle che sono le tendenze del consumatore e a trovare, anticipare quelle che sono anche, diciamo, le esigenze. Quindi sicuramente, se nel futuro ci saranno dei dispositivi diversi, Acer non si farà trovare impreparata, ecco.
Bene, grazie mille, mi rendevo conto che è un esercizio mica male quello di guardare, però insomma è bello sollecitarvi da questa parte. A proposito di coraggio nell'andare oltre il perimetro classico degli strumenti, notebook, smartphone, PC, Asus in questo periodo ha fatto, come dire, delle sperimentazioni interessanti, no? Andando verso anche nuove forme di device, di strumento, di produttività. Che tipo di esperienza potete raccontare in questo senso, e anche dal vostro punto di vista qual è il form factor che si affermerà con più forza secondo voi?
Allora, dal punto di vista di quelli che sono, come si dice, la nostra visione e poi i progetti che poi l'azienda sta portando avanti in futuro, abbiamo parlato di design thinking, quindi della tecnologia che si adatta ovviamente a diversi stili di vita. La tecnologia può diventare una tecnologia amica o indossabile o trasparente, come avviene attualmente per gli smartwatch, ma può diventare anche umana, assume delle sembianze umane ed emozionare come un personaggio come Wall-E della Disney.
Grande.
Per esempio, uno dei progetti più innovativi su cui sta lavorando la nostra azienda e che è stato presentato al Computex a giugno è Zembo, che è sostanzialmente un robot di casa tuttofare che ascolta comandi vocali, quindi gestisce la smart home. Quindi sostanzialmente è un robot che racconta le fiabe ai bambini, che può controllare la casa grazie a una telecamera, che è sostanzialmente si interagisce con tutti i dispositivi della casa, che diventa il maggiordomo che ricorda di tutti gli appuntamenti durante la giornata e via dicendo. Quindi veramente un assistente, ma che ha che si emoziona come un umano. Quindi proprio certo. L'immagine di questi occhioni azzurri veramente fanno una grande tenerezza. Quindi sostanzialmente Asus, qual è l'evoluzione, cioè, dal punto di vista anche in questo momento, dal punto di vista device, l'azienda sta continuando la sua corsa, okay, su dei form factor dove ci ha creduto fin dall'inizio, perché il formato del 2-in-1 è un formato che ha creato Asus, okay, grazie a il T100, che è stato il primo, anzi prima del T100 c'è stato il Transformer, da lì è arrivato il T100 e poi tutta la gamma di prodotti nuovi. Quello che mi sento di dire è che dove andrà l'azienda? L'azienda va dove la tecnologia permette di migliorare la gestione del nostro tempo, permette di aumentare la produttività e di avere più tempo per la famiglia. La famiglia è sempre un elemento fondamentale, importante, che poi è virtuoso sostanzialmente.
Questo è un bel richiamo, un bel rimando. In tempi di eccessivo, magari anche di si eccede verso il futuro del mondo tecnologico, insomma, un rimando foto alle radici, al fatto di essere persone migliori non è male. Senti Giampiero, venendo ad HP, l'hai citato anche prima, tra l'altro già anticipato, avete fatto anche voi una scommessa molto interessante che vi porta verso nuove forme di device, no? Quindi annunciando anche un tipo di device nuovo che cerca di combinare due mondi e va verso uno smartphone che però fa molte altre cose. Sì. Che tipo di scommessa è quella?
Ma allora, prima di dirti questo volevo dirti proprio una cosa veloce, no? Sì. Sono impressionato da questo robot che si emoziona, veramente, con gli occhi azzurri.
Hai visto?
Bello. Hai visto? A parte questo, la nostra strategia è molto semplice, direi, no? Ci sono tre aspetti fondamentali, core, growth e future. Quindi per quanto riguarda core, te lo dico proprio in due parole, intendiamo tutto quello che diciamo ha una massa critica, no? Quindi desktop, notebook, workstation, dove continuiamo ad innovare, no? Dal punto di vista della qualità. Citerei un qualcosa interessante che è appunto l'HP Slice, che è un nuovo desktop, però pensato per la collaboration, no? Quindi con una facilità d'utilizzo per le conference call, un modulo Bang & Olufsen. Quindi stiamo reimmaginando un pochino anche l'utilizzo del desktop, no? Dal tradizionale tower anche a questi form factor nuovi. La parte growth è quella di cui stavamo parlando prima, cioè appunto come hanno detto i colleghi 2-in-1, no? Quindi dispositivi sul mercato che sicuramente sta crescendo, in particolare quello business, e all'interno di questo abbiamo cercato un po', se vogliamo, di capire quelle che erano le esigenze per fare un ulteriore passaggio e creare un dispositivo che potremmo chiamare 3-in-1, che è l'Elite X3, perché come dicevo prima appunto è uno smartphone 5 pollici 9, un vero e proprio smartphone, se vogliamo ricondurlo a un phablet, certo, molto potente, con tutte le ultime tecnologie, ma con un design interessante, che però ha la possibilità di essere utilizzato come desktop attraverso una docking station con Windows 10 Mobile e attraverso una funzionalità e come notebook attraverso un ulteriore docking che a tutti gli effetti sembra un notebook, che è la lap dock, no? E quindi l'utente ha la possibilità veramente in un unico device di avere rispondere a tre esigenze specifiche, che sono telefonare, vedere le email e mobilità, collegarsi in ufficio al desktop e utilizzare come un notebook. Però abbiamo fatto qualcosa in più, cioè abbiamo sviluppato come HP un'applicazione che si chiama HP Workspace, che praticamente è un'applicazione che permette di utilizzare nel cloud tutti i programmi che normalmente utilizziamo in ufficio, no? Attraverso la virtualizzazione. Quindi un HP Workspace è un'applicazione che sarà a pagamento, un servizio, diciamo così, che diciamo proporremo alle aziende, che all'interno del quale troveremo inseriranno le loro applicazioni che verranno virtualizzate, così l'utente avrà proprio l'impressione di, nonostante diciamo stia utilizzando uno smartphone e una lap dock, di utilizzare le sue applicazioni standard. E poi c'è l'ultimo aspetto, che è il futuro, dove siamo impegnati nel tema della blended reality, no? O immersive computing, con un device che è Sprout, che mescola insieme, passatemi questo termine, la realtà digitale con la realtà fisica. E lì, la cosa interessante è, diciamo, siamo leader sulle stampanti, quindi abbiamo delle stampanti 3D, ci sono tantissime società che stanno utilizzando Sprout per proprio produrre dei device insieme alle stampanti 3D. Quindi potremmo vederlo nell'ottica del manufacturing 4.0, no? Quindi ridurre tantissimo i tempi di produzione. Questa è un po' la direzione su cui comunque ci muoveremo anche quest'altr'anno.
Grazie per grazie la velocità mille. Ma allo stesso tempo veramente siete dei campioni, riuscire a condensare un sacco di contenuti anche interessanti. Quindi senti, venendo a Federico, a te l'onore un po' di chiudere questa tavola. Siete stati tra i primissimi, no? Come abbiamo detto prima, sugli ibridi, sui convertibili, e adesso qual è, che cosa?
E adesso bisogna continuare in questa direzione innovando, però innovando, se ricordi, fino a qualche anno fa l'innovazione era portata principalmente dall'offrire un disco più grande, la memoria più grande, certo, lo schermo più grande, cose che stiamo continuamente facendo in maniera incrementale grazie a tutti i partner con cui collaboriamo, però che non sono i veri elementi differenzianti del prodotto e del brand. Bisogna essere capaci di prendere le tecnologie che esistono all'interno del mercato in cui viviamo e di saperle comporre nel modo corretto per offrire all'utente un prodotto che risponda alle sue esigenze. Saremo capaci di innovare? Secondo me lo stiamo già facendo in questo momento. Qual è il prodotto del futuro? È un prodotto che abbiamo presentato appena qualche settimana fa all'IFA, è lo Yoga Book, che riprende quindi il nome Yoga. Un prodotto che esteticamente richiama un convertibile, perché c'è uno schermo e poi c'è l'altra parte che a me piace chiamarla parte magica, perché fondamentalmente è liscia, non c'è niente. Certo. Però all'occorrenza compare una tastiera olografica, quindi io posso utilizzarlo come se fosse un PC, un notebook, e quindi utilizzo la tastiera in maniera semplice, oppure la tastiera scompare, quindi ho una tavoletta liscia, e su quella tavoletta con una penna, quindi torno al fatto di un utilizzo intuitivo del prodotto, posso prendere appunti direttamente sulla superficie e mi riconverte sullo schermo, oppure con qualsiasi foglio prendere appunti, quindi esattamente come posso prendere appunti durante una riunione, e viene completamente digitalizzato sul prodotto. Prodotto che ha un design veramente molto molto bello, che pensa che è sottile meno di 4 mm, quindi veramente pesa mezzo chilo. Tutta la connettività integrata, Wi-Fi o 4G, quindi è il prodotto che mi permette fondamentalmente di fare tutto quello che mi serve in assoluta mobilità. E ripensa un pochino l'idea di notebook, tablet. Sì, 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 sì. Convertibile, è un po' di tutto, e apre una nuova categoria, quindi sarà il nuovo yoga in termini di un nuovo mercato. Noi crediamo di sì e ci stiamo investendo tanto.
Bene, grazie mille. Devo dire, anche questo tuo ultimo intervento lo trovo molto centrato proprio, ed è emerso in tutti i vostri interventi, questo tema delle esperienze di utilizzo, no? Se voi pensate, come giustamente tu dicevi, arriviamo, io sono un teledipendente, non ho paura a dirlo, e se pensate alla pubblicità anche del mondo IT, no? Fino a qualche anno fa c'era il Pentium 1, il Pentium 2, il Pentium 3, il Pentium 4, c'era tutta questa stress enorme sulle prestazioni, no? Che se non avevi l'ultimo processore, insomma, eri un po' out in qualche maniera. Io adesso quello che dico sempre, secondo me molti di noi non sanno neanche che tipo di processore c'è nel proprio device, perché l'attenzione, come giustamente tu dicevi, si è spostata proprio sull'esperienza di utilizzo, e quindi anche quello secondo me è un tema che è emerso tra l'altro molto, molto forte oggi, ed è un qualcosa che arriva forte dal mercato sul quale bisogna prestare molta attenzione. Veramente io vi ringrazio, ringrazio tutti, Acer, Asus, HP, Lenovo, veramente siete stati bravissimi, super nei tempi, anche molto sintetici. Abbiamo incontrato veramente alcuni dei più importanti brand del mercato IT, abbiamo incontrato alcuni esperti come appunto Stefano Mainetti, Massimo Temporelli, abbiamo fatto un salto nel futuro insieme a Fabio Santini, e in particolare abbiamo introdotto una delle tematiche più forti che soprattutto oggi, no, in questa giornata è emersa con forza, che è quella dei bot, dell'intelligenza artificiale, no? E ci siamo detti proprio fin da stamattina, nell'inaugurare questa diretta, di avere che la sfida più grossa di questo evento, nell'evento di questo evento digital, è proprio quella di cercare di essere pragmatici, di essere concreti. È una sfida molto grossa che tutti i nostri relatori veramente stoici hanno accettato con grande coraggio, perché insomma essere pragmatici, in pochi minuti abbiamo un tempo molto scandito, ma vogliamo fornire dei contenuti più ampli e più vasti possibile a chi ci sta seguendo, siete in tantissimi, e in particolare proprio nell'essere pragmatici, questo insomma, la presenza di Sebastiano Calazzo di Accelero qui con noi è emblematica in questo senso, no? Perché Sebastiano ha accettato il nostro invito e ci porta il caso concreto, insomma, di un progetto di, come dire, bot, di un qualcosa che ha reso più intelligente un comune, e volevo chiedere a te, insomma, Sebastiano, che tipo di progetto è, quali sono i tempi, che tipo di esigenza è nata e come l'avete risolta dal punto di vista anche dei cittadini?
Certamente. Ma guarda, innanzitutto, come quasi tutti i progetti che mi riguardano, è nato da una curiosità personale e quindi da risorse assolutamente private e autonome. Io sono stato sempre appassionato di intelligenza artificiale e anche parte del mio lavoro, e quindi quando a marzo le principali big company hanno aperto le porte dei bot e soprattutto Microsoft ha rilasciato il Microsoft Bot Framework, onestamente devo dire che lì per lì la prima reazione non è stata positiva. Insomma, ho pensato, oh mio Dio, adesso diventa tutto più complicato. Però esattamente mezz'ora dopo invece ho realizzato che poteva essere un'opportunità e così è stato. Nella misura in cui ho deciso di provarci, avevo già delle idee in mente, questi strumenti mi hanno dato l'opportunità e nel giro di 3 settimane mi sono messo a testa bassa nello sviluppo di un bot in cui ho avuto la possibilità di realizzare un po' tutti quegli aspetti di funzionalità che in qualche modo nel passato non mi era concesso fare in maniera agevole, soprattutto perché banalmente mancavano gli strumenti. Potevo scegliere un argomento qualsiasi. Sapevo che il tema della pubblica amministrazione è un tema caro a molti e per una serie di congiunzioni astrali avevo delle conoscenze anche nel mondo della pubblica amministrazione, in particolare del comune di Solarino, che mi ha dato l'autorizzazione al via del progetto. E quindi mi sono ritrovato praticamente in 3 settimane ad avere già un prodotto che performava bene, certo. Anche poi in virtù del fatto che sono anni che lavoro nel mondo dell'intelligenza artificiale, dove però bisogna ammettere che questi nuovi strumenti sono stati veramente un push incredibile. E da lì poi sono nate tutta una serie di reazioni a catena, perché poi sono stati pubblicati dei video, ha avuto molto successo, soprattutto anche i primi feedback da parte di alcuni cittadini che
esatto, raccontaci com'è stato l'impatto.
È stato un impatto sorprendente nella misura in cui tu ti aspetti che un paese piccolo come è assolutamente il comune di Solarino, stiamo parlando di 8.000 abitanti, uno ha lo stereotipo, no, del comune arretrato,
certo,
piuttosto
poi tipo, del sud, provincia inoltrata.
Invece c'è stato un feedback incredibile e mi sono reso conto da lì, ed è per questo che è andato avanti, che le persone vogliono questo tipo di tecnologia nella misura in cui banalmente sono sempre a disposizione, sono disponibili H24, e con i nuovi tool in grado di interagire anche in linguaggio naturale in maniera specifica.
Senti, ma raccontaci, cosa fa questo bot? Cioè, che tipo di servizi fornisce?
Fornisce da assistenza banalmente per le tematiche per cui è stato addestrato al cittadino. Quindi se io banalmente devo chiedere un certificato di residenza piuttosto che di nascita, o avere informazioni sugli orari nella pubblica amministrazione, sapere chi contattare, posso formulare una domanda in linguaggio naturale al bot, il quale prende in carico la certo. richiesta e, dove è possibile, chiaramente la inoltra all'ufficio di competenza o ti risponde con le domande opportune. E questo qua, adesso, conoscendo tutti quanti i tempi delle pubbliche amministrazioni, molto spesso
certo.
per il cittadino è un valore enorme magari avere una risposta immediata ad una domanda oggettivamente semplice.
E quindi dicevi, anche appunto conoscendo appunto anche le dinamiche del sud Italia, no? Quindi un impatto buono dal punto di vista dei cittadini.
Assolutamente buono. Devo anche dire che sono stato estremamente fortunato, perché ho trovato anche un'amministrazione che è
illuminata
soprattutto nella persona del sindaco, che oggettivamente mi rendo conto che non è una cosa così banale, perché
certo.
sappiamo tutti che tutti dicono sempre una macchina estremamente lenta, una macchina complessa, fare innovazione con la PA sì, sarà più facile, ci stanno provando tutti, ma oggettivamente è lento. Io invece ho sperimentato un percorso completamente opposto, in cui amministrazione e cittadini sono stati veramente pronti via.
Quello che mi sento di dire come esperienza personale è che veramente io spero, e mi auguro anche della tua testimonianza, che questo tipo di casi vengano messi a fattor comune. Secondo me è un limite che c'è mi permetto questo inciso, nel nostro paese, che tante volte io le vedo queste eccellenze, le conosco, le vado a trovare sul territorio, spesso però si fatica a metterle a fattor comune, rimangono dei casi isolati, c'è quell'esperienza, c'è quel tal comune che fa una cosa e poi dopo si fa fatica a metterlo in rete, no? Quindi io mi auguro in qualche modo che anche questo tipo di intervento serva per fare in qualche modo scuola e aprire nuovi casi.
La speranza è che, trattandosi di pubblica amministrazione, comunque facendo parte di una rete come è per esempio l'ANCI, possa fungere come caso di esempio, e quindi a differenza magari di un progetto di una startup dove veramente navighi nell'oceano, qua in teoria potrebbe essere di aiuto il fatto di essere una pubblica amministrazione, quindi appartenere a un circolo relativamente ristretto.
Senti, ti lascio con una provocazione un po' più, diciamo, legata all'essenza della materia di cui sono fatti i bot, no? Tu hai parlato, abbiamo parlato del progetto, dei vantaggi che ha portato, di come è stato sviluppato, del comune, dell'impatto da parte dei cittadini. È inutile negarlo, quando si parla di intelligenza artificiale, non solo di bot, spesso una delle remore più forti viene proprio da dentro, no? Abbiamo parlato del cloud stamattina con Mainetti, con Andreoli, con Fagioli, che in qualche modo spaventa in qualche modo anche la funzionettino che perde il controllo. Qui quando parliamo di intelligenza artificiale, spesso la paura che viene da dentro è che in qualche modo, come dicevamo per il canale con il cloud, disintermedi in qualche modo i posti di lavoro. Se c'è qualcuno che risponde in tempo reale ai cittadini al posto di qualcun altro che magari ci metteva un po' di tempo prima, è probabile che nel tempo quel tipo di funzione venga sostituita. È una paura, secondo te, lecita, a te che, come dicevi, sei su questo mercato da tanto tempo, oppure in qualche modo è anche uno spauracchio che fa parte della paura del cambiamento di cui parlavamo con Stucchi prima?
Io, ovviamente è un'opinione personale, io sono più per la seconda e sono anche convinto che ci sia anche una componente di moda, nel senso che ti rende oggi particolarmente interessante dire che è una problematica. Io risponderei a questo tipo di opinione del fatto che sia una tecnologia tagliaposti, come di fatto viene nominata, con questa considerazione. Intanto è una considerazione che ha sempre accompagnato qualsiasi innovazione nel corso della storia, dalla prima rivoluzione industriale fino a questa che tutti concordano essere l'alba della quarta. Ricordo benissimo che ai tempi di internet, quindi metà anni 90, c'erano le stesse tipo di paure e di considerazioni, Wikipedia avrebbe mandato a casa in pensione definitivamente il libro, avrebbe mandato via posti di lavoro. Di fatto i numeri ci dicono ad oggi che il mercato del libro è in crescita, le librerie sono rimaste al loro posto, e quelli che vendevano libri continuano a farlo, chi comprava libri continua a leggere libri.
Scusami, una delle persone più proiettate verso il futuro che abbiamo avuto qui oggi, Massimo Temporelli, ha portato qui un libro.
Perfetto. Di contro, quello che tutti forse si dimenticano, forse qualcuno ha potuto perdere un posto di lavoro, ma ne sono stati creati talmente tanti in più che sarebbe scorretto non ricordarlo. Banalmente stiamo parlando poi chi si è buttato nel mondo dell'informatica, chi è diventato webmaster, chi è diventato un programmatore, un designer. Chiaramente oggi noi non siamo e non possiamo farlo ora come allora, andare a prevedere quale sarà il nuovo posto di lavoro, ma di fatto è sempre stato così da 200 anni ad oggi. Una nuova tecnologia prima spaventa, genera il terrore, ma poi di fatto genera addirittura nuovi posti di lavoro. Quello che è critico, per concludere, non è tanto, secondo me, concentrarsi sulla potenziale perdita di lavoro, ma sul fatto che occorre competenza, occorre know-how, e quindi sicuramente ci accingiamo verso un mondo in cui essere incompetenti digitalmente non ti è più concesso. Sì. Quindi stiamo parlando in realtà più del fatto che ti devi preoccupare di istruirti digitalmente che averne paura e limitare il lungo che sia inevitabile.
Quindi il messaggio è istruitevi e soprattutto abituatevi ad essere a disagio, come diceva Intel prima, il cambiamento è un disagio. Quindi bene, il tempo è tiranno, veramente ringrazio, insomma, questo caso che ci apre perfettamente la palla alla sessione successiva, che in cui con Giovanni Iozia di Economy Up si parlerà di come e cosa vuol dire fare innovazione in Italia. Quindi io vi lascio, ci vediamo dopo, restate collegati, avanti tutta, Future Decoded, a dopo.